Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a tenere gli occhi rivolti al Signore e anche ai nostri fratelli per i quali offriamo sempre l'Eucaristia in questi giorni.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 61, dal versetto 10. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio.
Si può all'inizio del nostro dialogo, credo, segnalare forse la difficoltà principale e i diversi pareri riguardo a chi sia colui che parla qui, sia nella prima parte, versetto 10, e anche però nella seconda parte ci sono opinioni diverse, anche all'inizio del capitolo 62, chi sia il soggetto che parla. Ecco, ci sono letture parallele. Di fatto non è esplicitato, si deve cercare di ricavarlo eventualmente dal testo stesso. Ecco a voi la parola.
Non volevo parlare subito perché capisco che la mia interpretazione forse è quella la meno seguita e quindi non volevo dirla subito, ma insomma, visto che tu hai aperto così con questa domanda e visto che c'è un spazio di silenzio, da quando abbiamo letto Isaia 20 anni fa, insomma nel 2000, e abbiamo letto tutto Isaia, io mi sono convinta, e dopo ho sempre riletto questo testo così, e mi sono convinta che questa sia l'esultanza del profeta che parla. Tanto più questo taglio che è stato dato di non leggere isolati questi versetti, ma legarli a quello che dice dopo. E allora ho pensato che sia il profeta che parla, o forse addirittura il Messia, e che esulta per questa missione che gli è stata data. Nel capitolo 61 c'è un personaggio che parla in prima persona, poi qui c'è di nuovo una prima persona, al versetto 1 del capitolo 62 e di nuovo in prima persona, quindi io l'ho letto in modo unitario e ho visto che anche tra le letture rabbiniche, quelle riportate nel libro di Suor Maria, questa lettura è prevista. È il profeta oppure il Messia che gioisce della missione che gli è stata affidata. E mi sembra molto bello anche questa, si chiama credo figura etimologica, quando si dice gaudens, gaudebo, gioisco, gioirò, io gioendo, gioirò, che qua è tradotto gioisco grandemente o pienamente nel Signore, mi ha riportato alle parole di Gesù nell'ultima cena, desiderio, desideravi. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua, è come se lui gioisse perché è stato investito di questa missione, e non solo mi ha rivestito delle vesti nel senso che lui è salvato, ma anche che porta la salvezza. E poi volevo dire un'altra cosa sul versetto più avanti. Il versetto 5, l'ultimo della pericope di oggi, che sappiamo c'è questa diversa lettura, ti sposerà colui che ti ha creato oppure ti sposeranno i tuoi figli, anche se non ho controllato se il verbo è al singolare o al plurale, il verbo ti sposerà.
E cioè la proposta, perché non credo che nei testi, nei codici ci sia questo, ma è la proposta, siccome l'immagine è difficile in se stessa, perché poi il paragone è con la sposa e la sposa, anche dopo, subito, l'immagine è un po' difficile, ti sposeranno i tuoi figli è difficile, ma la proposta è di leggere come in 54.5, Bonaich,
il tuo costruttore, però
intendendo per costruttori il Signore al plurale, perché Elohim è il plurale, Elohim, i tuoi Bonaich sarebbero i tuoi costruttori. Nel capitolo 54 versetto 5 ci sono colui che ti costruisce, colui che ti edifica, è un titolo del Signore. E quindi c'è chi propone, non so, qui di leggere diversamente, questo renderebbe anche più coerente il paragone.
Esatto.
Perché sarebbe il Signore che ti sposa, e difatti dopo si dice come un giovane sposa una vergine, eccetera.
Il giovane sposa la vergine, ti sposerà il tuo architetto, gioisce lo sposo per la sposa, il tuo Dio gioirà per te.
Il Signore, esattamente.
Quindi il parallelismo c'è, però anche volendo leggerlo come ti sposeranno i tuoi figli, tante volte abbiamo detto che questa Gerusalemme non si identifica sempre con i figli, nel senso che Gerusalemme ideale non si identifica con i figli. In questo caso potrebbe essere letto così: i tuoi figli aderiranno pienamente all'ideale della città santa, cioè ti sposeranno, diventeranno, si conformeranno a quello che dovrebbero essere della Gerusalemme nuova.
Dunque io, insomma, mi ero così mossa in modo diverso, quantomeno avevo cercato dei collegamenti proprio sia nella prima parte del capitolo 61, cioè quando parla di questa consolazione degli afflitti, quando al versetto 3 dice: allora, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto, poi dice si chiameranno querce di giustizia. E anche al versetto 7, quando dice: invece della loro vergogna riceveranno il doppio, invece dell'insulto avranno in sorte grida di gioia. ed erediteranno il doppio nella loro terra e avranno una gioia eterna. Cioè io avevo sentito questi versetti di oggi come una risposta, un ringraziamento all'opera che il Signore ha promesso di fare. E quindi questa gioia, questo gioire pienamente del Signore, nel Signore, e io l'avevo sentito come se fosse il popolo, Gerusalemme, che riceve questa consolazione dal Signore, e così è rinnovata, ricreata dal Signore, e gioisce pienamente del Signore perché è stata rivestita delle vesti della salvezza ed è stata avvolta con il mantello della giustizia. E questa gioia è proprio la gioia delle nozze, di Dio che è lo sposo col popolo, con Gerusalemme che è la sposa. Mi sembrava un po' il vertice proprio, come dire, la pienezza, perché dire che Dio è lo sposo e che il popolo è la sposa, cioè oltre a, cioè una comunione più grande di questa, penso che non ci sia, almeno io almeno l'ho sentita così. È proprio questa esultanza per questo dono immenso del Signore che opera la giustizia, la salvezza all'interno del popolo e che la fa sua sposa.
Anch'io ho letto, come adesso diceva Linda, appunto, proprio per questi richiami interni, diciamo così, del capitolo 61. Ecco, detto questo, a me ha fatto molta impressione questa gioia che qui è così esplode, no? Di cui già parlava prima, esplode. E allora niente, io mi sono, forse ho fatto un po' di salti, di saltelli, in qua e in là, perché questa gioia, che è la gioia appunto di chi ormai ha avuto questo manto di salvezza, a me ha fatto venire in mente il Salmo 50, fammi sentire gioia e letizia. Poi dice, crea in me, o Dio, un cuore puro, e ancora rendimi la gioia della tua salvezza. E mi sembra appunto che qui sia questo, cioè questa gioia della salvezza di cui finalmente lei, la sposa, si cinge, si avvolge, ecco. E allora appunto poi mi è venuto in mente, poi l'ho molto collegato con quanto diceva sopra, quando parlava di questa alleanza eterna, concluderò con loro un'alleanza eterna. E allora mi è venuto da collegarlo, cioè sono andata all'ultima cena anch'io, perché è lì che si parla di alleanza nuova nel sangue. Non dice alleanza eterna, che poi sarà forse un termine soprattutto della lettera agli ebrei, no? Quando dice che con uno spirito eterno si è offerto, va bene. Però è lì. E quindi appunto io ho molto unito questa gioia della sposa, del popolo, è la gioia del perdono acquistato da quel sangue. E allora mi è venuto in mente anche un altro tratto, che è Luca 15, quando parla di quel pastore che va a cercare l'unica pecora, e quando finalmente la trova dice che ci sarà più gioia nel cielo per un solo peccatore, eccetera. Mi sembra quella la grande gioia che qui è cantata anche da Isaia, quando finalmente appunto Dio trova, ritrova il suo popolo, la sua sposa, e quindi però come dire, il punto vero è quell'alleanza, è lì che la trova, è così che la trova, mi sembra.
Questo capitolo 62 Riprende parecchi temi e riferimenti ai capitoli 60 e 61, ma come è stato notato già una volta, tutti i capitoli dell'Isaia si, diciamo, ripercorrono l'un l'altro di temi ricorrenti, di riferimenti ricorrenti. Israele quasi rimprovera Dio e lo accusa di non intervenire platealmente in soccorso di una moltitudine di gente che è giunta da poco dall'esilio. E da solo, purtroppo, non riesce a ripartire per risorgere e riprendere vita. E qui naturalmente il motivo per cui si rifanno, diciamo, a questo richiamo, a queste invocazioni a Dio, che effettivamente non si fa attendere però. E sempre attraverso il profeta manda a dire al popolo, alla città, a Gerusalemme, di voler riprendere le relazioni affettuose come un tempo, interrotte naturalmente purtroppo dalla schiavitù, dall'esilio di 70 anni, eccetera, e promettendo gloria e vantaggi per la città eletta. Diciamo che la promessa di salvezza presenta Gerusalemme come la sposa amata, un tema già accennato da quasi tutti quelli che sono intervenuti. Egli conferma il suo amore, è la prima cosa importante che veramente costituisse il legame principale tra Dio e Gerusalemme, il suo amore, l'amore di un tempo, l'amore per la città, a cui sofferenza naturalmente e desolazione sono ormai passate. E diciamo che un senso di novità però percorre Sion, la città, per dire il popolo stesso, come appare dall'immagine dei giovani che si sposano. La famiglia naturalmente è l'inizio di una nuova vita, di un nuovo percorso che naturalmente causerà la crescita della popolazione, del popolo. E un'ultima cosa, segue la metafora, una metafora della sentinella, che anche questo modo di esprimersi è molto ricorrente nei capitoli di Isaia. La sentinella che prefigura i credenti, che non devono concedersi riposo né di giorno né di notte, affinché la loro supplica naturalmente salgano incessantemente a Dio, perché in questi momenti veramente ce n'è bisogno. Israele deve risorgere.
Riguardo al nome nuovo che sarà dato a Gerusalemme, o comunque a questa sposa, il Diodati suggerisce il versetto 4 e il versetto 12, in cui si dice: tu non sarai più chiamata abbandonata, né la tua terra sarà più nominata desolata, ma sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. E poi al versetto 12 di nuovo dice: saranno chiamati popolo santo, riscattati dal Signore, e tu sarai chiamata città ricercata, non abbandonata. Quindi il nome nuovo che, dice, il Signore darà, il Signore, la bocca del Signore avrà dato, sarà questo. Questa pienezza di compiacimento e di comunione, che è parallelo con la comunione nuziale, e i figli riscattati dal Signore. Allora mi sembrava che fosse nello stesso senso che il testo greco traduce in modo diverso negli ultimi due versetti, dice sarai chiamata a mio compiacimento alla tua terra abitata, perché il Signore si è compiaciuto, usa il passato, si è compiaciuto in te e la tua terra sarà coabitata. È come un giovane coabita con una vergine in abita, così abiteranno in te i tuoi figli. E sarà nel modo come si rallegra lo sposo per la sposa, così si rallegrerà il Signore in te. Mi sembrava che questo aiutasse un po' a capire che in realtà si tratta proprio di una pienezza di comunione che sarà data alla città e ai suoi abitanti, al popolo riscattato, una pienezza di comunione che è con l'immagine della comunione nuziale. E allora mi è venuto in mente quello che dice la prima Giovanni, che dice la nostra comunione è col Padre, col Figlio suo Gesù Cristo, quindi la comunione dei redenti con il Signore sarà proprio in questa pienezza di creazione nuova, di nome nuovo, di redenzione, di gioia.
Ma io mi limito a segnalare quello che avevo notato sul testo. Voi avete già anche allargato il discorso. Primo, adesso mentre ascoltavo, ho notato la vicinanza fra il versetto 10 del capitolo 61 e il versetto 5 del capitolo 62, che sembra una risposta. Perché? Perché qui si dice al versetto 10 gioirò nel Signore e poi si aggiunge come uno sposo, si parla della sposa e della sposa, e al versetto 5 del capitolo 62, versetto 5b, si parla della gioia dello sposo, della sposa. Se questo rapporto, diciamolo, ha senso, da qui si potrebbe dedurre il soggetto del versetto 10. È una possibilità, non è l'unica. In questo caso sarebbe Gerusalemme, perché al versetto 5, chiaramente, 5 e precedenti, l'oggetto a cui ci si rivolge è Gerusalemme. E quindi anche il versetto 10 del capitolo 61 potrebbe essere Gerusalemme. L'altra possibilità è già stata sottolineata da Sara e ci sono quelli che coerentemente, per esempio il Chaitz e anche grandi esegeti dicono che è coerente pensare che qui è chi parlava prima, è il profeta che parla prima e continua ed è lui in prima persona. Ecco, questa è una possibilità. Secondo punto che avevo notato, mi è stato fatto notare da alcuni commentatori radat tradizionali ebraici, l'inizio del capitolo 62, chi parla, anche qui è il grande problema, però il versetto 1 sembra una citazione del capitolo 42, versetto 14, del secondo Isaia. Questo non è l'unico caso, come abbiamo visto, che il terzo Isaia cambia naturalmente, reinterpreta, ma cita, commenta. E quindi se è così, là ricorderete, è il passo in cui dice Dio, fino adesso io mi sono trattenuto, ecco, eccetera, adesso però come una partoriente sbufferò, eccetera, cioè intervengo. Fino adesso mi sono trattenuto per non intervenire, ma adesso intervengo. E c'è la stessa espressione. Qui, a motivo di Sion, non tacerò, ecco, cioè interverrò. Se fosse così, allora chi parla qui è il Signore. E questa è una delle possibilità, ci sono anche qui due, io vedo anche nei commenti che ho tra le mani, anche uno recentissimo dell'Università Ebraica, un professore dell'Università Ebraica, dice tranquillamente che è il Signore che parla. Mentre invece il commento che ho sotto io qui, che è un po' più vecchiotto, ma è sempre un commento critico, moderno, dice che è il profeta, che non tace ma parla. E naturalmente ogni lettura ha le sue difficoltà. Se è il Signore, io propenderei perché sia il Signore qui. Naturalmente c'è la difficoltà che a un certo punto comincia a parlare del Signore in terza persona. E questo avviene però anche in altri testi. E quindi c'è poco da fare, cioè se uno si basa su quello, in ambedue le possibilità ci sono delle difficoltà. Il fenomeno che si comincia a parlare, poi sono citati altri testi, che Dio parla rivolgendosi in seconda persona e poi dopo parla di sé in terza persona, come avviene qui, per esempio al versetto 2b, ti sarà dato un nome nuovo che il Signore stabilirà. Ma se è Lui che parla, dovrebbe dire che sono io che stabilirò. Però questo è un fenomeno che avviene molto in altri testi. Si potrebbe aggiungere che al versetto 4 il nome Hefziva in ebraico, il mio compiacimento è in te, presupporrebbe un io che è il Signore. Anche questo non è, secondo me, definitivo, non si può, però anche questo è un elemento, perché il nome che viene dato si chiama il mio compiacimento senza avere specificato che l'io è del Signore, dovrebbe dire compiacimento del Signore è il suo nome, se fosse il profeta. Invece qui si dice il mio compiacimento. Quindi ci sono queste... Se il discorso è del Signore è ancora molto più impressionante, più forte, no? Mi sembra, comunque la sostanza è la medesima. Sul nome nuovo, versetto 2, una possibilità è quella che segnalava Chiara. Ecco, un'altra possibilità è che quei nomi sono descrittivi, sono dei nomi anche questi, però non sono nascosti. Perché qui si dice, anche qui dipende come si interpreta, si può interpretare in tutti e due i modi, il Signore lo fisserà, dice per esempio il mio commento, perché solo Lui lo conosce. C'è un nome che non può essere conosciuto prima, perché solo Dio lo conosce. Il nome rappresenta il rinnovamento, sarà una cosa nuova, Gerusalemme. E questo è un segreto, ecco, il nome non ce l'abbiamo ancora il nome adatto fino in fondo. Questa è un'altra possibilità, lo troviamo anche nell'Apocalisse questo, che c'è un nome che solo Dio conosce, a indicare che non abbiamo un paragone sufficiente per quello che Dio farà. L'ultima osservazione è il versetto 3, che è molto interessante, perché l'immagine è un po' strana, non so se l'avete notato, una corona si tiene in testa, non sulla palma, normalmente. Cioè se uno si incorona, non è che va in giro con la corona in mano, la guarderà. Allora anche qui sono diverse le possibilità, ecco, io le raccolgo. Una è molto bella e la tradizione ebraica lo dice. Perché si dice che è nella mano del Signore? È perché Dio la vuol guardare. Il Signore la vuol guardare, se la mette in testa non la vede. E quindi si compiace della sua corona tenendola in mano e guardandola. Questo mi pare che sia molto coerente con l'immagine. E qualcuno suggerisce nei commenti, è anche un modo per non arrivare a dire una cosa che non si deve dire, cioè che Israele è la corona di Dio, insomma, Cioè, in testa a Dio è un po' difficile. Sì, sarà la corona di Dio, però non proprio in testa, perché proprio adesso sopra Dio addirittura. Cioè, qualcuno pensa che è un'immagine così ardita dire che Gerusalemme, cioè il popolo Israele, il popolo eletto, è la gloria di Dio, questo va bene, ma che sia addirittura, siccome la corona sta sopra la testa, che sia addirittura sopra Dio, questo è un po' troppo. Quindi per evitare questa immagine, qualcuno suggerisce forse è per evitare questo che si dice che è nella mano del Signore, non è in testa. Ecco come facciamo in questi giorni. Preghiamo per quelli che non sono con noi, approfittiamo del dono della Lectio Comune dell'Eucaristia per pregare più intensamente per quelli che non sono con noi e per i bisogni di tutti in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, preghiamo molto in questa Eucaristia per tutti quelli che desidererebbero avere parte all'Eucaristia in questo tempo e non la possono avere in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche perché la situazione di prova che ormai raggiunge tutti i popoli, tutti i paesi, unisca anche gli uomini nella invocazione al Signore per la salvezza e nella confidenza in Lui, nella speranza in Lui. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo anche per tutti quelli che nella prova sono più disperati, per quelli che non hanno la luce della fede, per quelli che non possono essere soccorsi, per quelli che muoiono nella desolazione, nella paura, perché il Signore si faccia a loro vicino e doni Lui la sua consolazione e attiri a sé i cuori. Preghiamo. Preghiamo ancora per il dono della pace, per tutti quelli che ne sono privi, per tutti i popoli più tormentati da più tempo dalla violenza, dall'ingiustizia, dall'oppressione, per tutti gli uomini che sono tenuti in schiavitù o in situazioni di miseria impossibili. Preghiamo. Preghiamo ancora per tutti quelli che non riescono a pregare, per quelli che sono nel buio, perché il Signore doni la sua luce. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto della parola del Signore, perché ci aiuti a vivere questi giorni nella sua luce, nella sua volontà, nella forza della intercessione, della gratitudine per quello che abbiamo e nella invocazione per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le famiglie, soprattutto che fanno più fatica a stare chiuse in casa, soprattutto dove ci sono bimbi, dove anche si è in tanti, in una casa piccola. Preghiamo perché il Signore davvero tutti soccorra e non faccia venire meno in nessuno la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, anche se l'abbiamo già fatto, per tutti i medici, i sanitari, quelli che, gli infermieri, tutti quelli che si adoperano, anche l'esercito, i militari, insomma, che si adoperano in questa situazione, correndo il rischio di essere infettati. Preghiamo per loro, per la loro generosità. Preghiamo.
ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera particolare anche per la città di Bergamo, di cui ieri appunto abbiamo visto queste immagini tremende. Preghiamo appunto per i suoi abitanti, confidando anche nell'intercessione di Papa Giovanni, che era di lì, perché davvero aiuti con la sua preghiera a finire questa cosa, questo periodo così, così duro per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci. Concludiamo pregando per le anime dei morti e anche per le loro famiglie nel dolore. E l'Italia ha superato il numero di morti della Cina, siamo i primi al mondo adesso, almeno di ciò che si conosce. Preghiamo anche per le decisioni, come avete più volte pregato, di chi ha una responsabilità civile, del governo e delle altre autorità. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome di Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.